3 minuti dopo le 20, ben ritrovati da Mattia Guastafierro. E ben ritrovati all'orizzonte delle 20, di nuovo in onda dopo i notiziari per tornare a Marcianise, in provincia di Caserta. L'ennesima gravissima strage sul lavoro di cui vi abbiamo raccontato negli scorsi minuti. Usiamo la parola ennesima perché ormai fa davvero impressione leggere quella che è la contabilità degli incidenti sul lavoro, con più di 3 vittime che si sono verificati negli ultimi anni, in tempi recenti. Basta ricordare i luoghi: Brandizzo, il cantiere Esselunga di Firenze, la centrale idroelettrica di Suviana, Casteldaccia, Borgo Panigale, non solo. Nomi che tornano alla memoria recente di tutti noi, una scia di stragi a cui oggi si è aggiunta dunque quest'altra, quella di Marcianise. Al di là dunque dell'inaccettabile silenziosa conta delle morti quotidiane, ricordiamolo, 3 morti sul lavoro al giorno nei primi 6 mesi di quest'anno, fa impressione però soprattutto questo aspetto, il numero delle stragi, alto come forse non si era mai visto. Stragi in cui muoiono più di 3 lavoratori e che spesso accadono durante lavori di manutenzione, come sembra sia accaduto anche in quest'ultimo caso, quello di Marcianise. E dunque di questo parliamo stasera all'orizzonte delle 20, ricostruendo anche di nuovo quello che è accaduto, perché le informazioni sono ancora frammentarie su quanto successo in questo impianto di smaltimento di rifiuti altamente pericolosi, un'azienda che si chiama Ecopartenope. Uno scoppio improvviso, i corpi sbalzati in aria dei lavoratori a metri e metri di distanza, l'esplosione che squarcia un silos che appunto sembra fosse in manutenzione proprio in quel momento. 3 operai che hanno perso la vita, 2 che sono rimasti feriti. Saluto allora di nuovo, collegata con noi, Sonia Oliviero, segretaria della CGIL di Caserta. Ben tornata, segretaria.
Buonasera a tutti.
Per tornare con lei anche sulla dinamica, voi siete riusciti a ricostruirla meglio in queste ore che sono trascorse?
Allora, guarda, le notizie sono ancora molto frammentate. La situazione più raccapricciante, perché da poco l'abbiamo appresa e l'abbiamo letta, è che è stata talmente forte questa esplosione di questo silos che 2 corpi sono stati ritrovati addirittura sul tetto di un capannone di un'azienda limitrofa, e un altro corpo invece giaceva in una, diciamo, in un terreno privato lì nelle vicinanze. Pare confermato che si stesse operando una manutenzione su questo silos. La dinamica precisa non la conosciamo ancora, perché traperanno soltanto notizie ancora frammentate, come diceva prima. È ovvio che dietro a questi numeri, che non sono numeri freddi, ci sono delle vite, e noi diciamo da sempre che quel contatore delle morti sempre attivo va completamente azzerato. Siamo ancora profondamente sconvolti e vicini al dolore di questa tragedia per le famiglie. Questo territorio sta vivendo una ferita enorme e fortissima che ci lascia senza fiato.
Sì, queste persone non sono numeri, sono persone con le proprie storie, la propria vita, i propri affetti. Siete almeno riusciti a venire a conoscenza dei nomi, delle identità dei lavoratori che sono morti?
Purtroppo ancora non c'è il massimo riservo ancora su questa situazione. Noi stiamo cercando di capirlo anche per poterci mettere a disposizione per qualsiasi cosa sia necessaria alle famiglie in un momento così, così difficile e complicato. Purtroppo non abbiamo ancora notizie certe. Sappiamo che questa azienda nel lontano 2018 fu chiusa, perché furono segnalate sia dai vigili del fuoco che dall'ARPAC delle gravissime irregolarità che riguardavano sia gli impianti antincendio, quindi immaginiamo in un'azienda dove c'è una criticità forte rispetto a questi materiali complicati. Questo silos conteneva degli oli esausti, quindi forse qualche scintilla nella manutenzione che stavano facendo. Abbiamo letto delle operazioni di saldatura, quindi non sappiamo in che condizioni siano state operate queste manutenzioni, e ci lascia veramente sconvolti la semplicità con cui a volte si mette a rischio la vita di chi lavora.
Sì, non possiamo sapere che cosa è successo, dobbiamo aspettare sicuramente quelle che saranno poi le indagini più approfondite, ma come giustamente diceva lei, possiamo sapere qualcosa di più della storia passata e recente di questa azienda. Dunque, quando lei accennava a irregolarità, nello specifico sa dirci di che cosa si trattava?
Da come si leggeva dall'ordinanza sindacale del 2018, c'era una denuncia messa nero su bianco dai vigili del fuoco rispetto all'irregolarità dei sistemi antincendio. E l'altra invece era praticamente un'accoglienza di una quantità di rifiuti superiore a quella che invece era stabilita da ordinanza per quel sito. Quindi due situazioni estreme che mettono già quotidianamente a rischio e pericolo chi ci lavora in quelle aziende. Poi sappiamo che nel 2024 fu fatto all'epoca un ricorso al TAR, poi nel 2024 fu firmata invece una riapertura di questo sito. Sono cambiate anche nel frattempo le proprietà di questo sito di raccolta e stoccaggio di rifiuti. Il punto è che, io lo ripeto, sono tragedie evitabili se si mettesse al primo posto, proprio quando inizia l'orario di lavoro, da quando inizia a quando finisce, la sicurezza di cui quegli impianti li porta avanti con il proprio lavoro. Quindi è raccapricciante leggere anche la storia a ritroso di quello che succedeva, insomma, in questa azienda.
Per far capire anche agli ascoltatori a casa, quando lei parla di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi, di cosa parliamo, giusto per capirci?
Noi sappiamo che in questa azienda vi era una raccolta e uno stoccaggio di rifiuti come oli, ad esempio navali, quindi oli esausti che hanno compiuto il loro ciclo e quindi venivano depositati. Diversi rifiuti come batterie al litio, sono tutti materiali, diciamo anche pericolosi,
Che vengono
particolari,
immagazzinati in dei
speciali.
silos, dunque.
Sì, soprattutto questi oli esausti erano proprio in questo silos, che immaginiamo la detonazione che ha avuto, l'esplosione che ha avuto, quindi probabilmente quegli operai non dovevano proprio essere in quelle condizioni su quel sito a fare quel tipo di operazione, le responsabilità sono sempre di chi ce li manda a fare questo, li hanno sbalzati di metri, cioè li hanno ritrovati e le operazioni complicate per poterli riportare giù da quel tetto sono durate ore.
E non
Quindi
sappiamo se questi operai fossero della ditta stessa dell'impianto o di una ditta esterna ancora.
ancora non sappiamo. Io ho letto una notizia poco fa, ma la prenderei con le pinze perché sono notizie che stiamo apprendendo anche dalle varie testate giornalistiche e comunicati, che ci fosse tra questi il titolare, e non capiamo se è il titolare dell'azienda stessa, Ecopartenope, o il titolare della ditta che stava facendo questa manutenzione. È più plausibile, insomma, nella percezione e nella conoscenza che abbiamo del territorio, che molto spesso queste possano essere ditte individuali, almeno è successo così in altri contesti, cito ad esempio la Frigo Caserta, una storia che voi conoscete
Sì.
bene. Quando c'è una manutenzione esterna, molto spesso sono ditte individuali dove gli stessi, diciamo, titolari di queste ditte sono anche lavoratori. Quindi adesso questa notizia che da poco abbiamo appreso, non sappiamo neanche se sia una notizia certa, ma l'abbiamo appresa anche da Repubblica, mi pare, che ci fosse addirittura il titolare di questa ditta. Non ne abbiamo nessuna certezza, ma per noi conferma che la manutenzione, insomma, che era stata fatta era di operai che facevano la manutenzione, no? Operai specializzati nello stoccaggio di quei rifiuti.
Poi
E anche
sindacato,
qui
come
ci
vi
tengo.
muoverete adesso a livello locale? Ci saranno iniziative, immagino.
Sì, assolutamente. Noi già da questa sera cercheremo di capire insieme anche a tutte le categorie del territorio, di programmare anche una serie di assemblee sui luoghi di lavoro e di capire, io lo ripeto, abbiamo un osservatorio sulla sicurezza la prossima settimana, che è venerdì, lo stiamo chiedendo da tanto troppo tempo, perché noi sentiamo da parte anche del governo tanti proclami, tanti soldi investiti in sicurezza, però poi ci svegliamo la mattina e contiamo ancora morti, quindi evidentemente sono inefficaci, non portano a termine determinati propositi e crediamo anche che una strategia del genere di prevenzione debba coinvolgere per forza le parti sindacali, perché noi su questo territorio abbiamo una mappa concreta delle criticità che ci sono, soprattutto nei settori della logistica, nei settori dell'edilizia, ma anche nei settori dove c'è la manutenzione, quindi dove spesso arrivano ditte esterne, senza che tu possa comprendere anche quali contratti vengono applicati. Molto
Certo.
spesso non sono neanche contrattualizzati gli operai
Eh sì.
che lavorano in questo contesto.
Queste le criticità a proposito di interventi del governo. Ricordiamo che nei giorni scorsi si era tenuto un incontro al Ministero del Lavoro e poi si era promesso un intervento, un decreto
Sì.
che ancora non vediamo all'orizzonte. Grazie Sonia Oliviero per essere stata con noi.
A voi, buona serata.
Sonia Oliviero, segretaria della CGIL di Caserta. Chi conosce bene anche la realtà campana è Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, docente universitario, già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è collegato con noi. Benvenuto Giordano.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, la filiera dello smaltimento rifiuti in Campania, di che territorio stiamo parlando, di che criticità anche nello specifico riguardo a questa tipologia di lavoro?
Beh, è un territorio che è già molto travagliato sul piano ambientale e sul piano occupazionale, perché i problemi della terra dei fuochi, comunque di tutto il contesto campano, travolgono non soltanto l'ambiente ma anche le persone. Come dice Papa Francesco nella enciclica Laudato Si, quando si comincia con sfruttare l'ambiente si finisce per sfruttare le persone. E questo è quello che credo accada comunemente in quel territorio. Bisogna aggiungere che è un territorio che ha delle grosse difficoltà economiche, porta ovviamente ad uno sfruttamento del lavoro, ad una disattenzione verso la sicurezza che è molto più frequente. I risultati purtroppo sono come quello di oggi, molto tragici.
La disattenzione verso la sicurezza, Bruno Giordano, perché spesso gli incidenti sul lavoro capitano durante le opere di manutenzione, come sembra anche in questo caso?
Sicuramente c'è un indice molto alto nelle opere di manutenzione o di uso ordinario degli impianti, delle macchine, delle attrezzature. Senza entrare nel merito delle cause ovviamente che non possiamo ancora conoscere, la disattenzione è dovuta molte volte a delle abitudini o a delle prassi errate e quindi alla convinzione, che in questo caso penso abbia coinvolto anche lo stesso datore di lavoro, perché è una delle vittime, che quello che si è sempre fatto si può continuare a fare, tanto non è successo mai nulla.
Sì, da capire e ovviamente questo, se il datore di lavoro è quello della ditta di manutenzione o del datore, se è proprio il titolare dell'azienda Ecopartenope, l'impianto di smaltimento di rifiuti. La segretaria Oliviero ancora non era in grado di dirci quale fosse la identità precisa di questa vittima.
Ma certamente noi in questo momento non possiamo valutare nessuna posizione, ma la dinamica di queste esplosioni, come era accaduto anche ad Ercolano con l'esplosione alla fabbrica di fuochi d'artificio, come è accaduta per l'esplosione di Calenzano, è sempre legata all'uso di qualche materiale, attrezzatura, appunto alla manutenzione di un impianto. Questo vuol dire che anche l'affidamento a ditte esterne o la presenza di maestranze esterne in un luogo di lavoro deve essere valutata molto più di quanto si valuti l'ordinaria attività lavorativa.
Eh sì, spesso si parla di ditte esterne quando si fanno opere di manutenzione e lì i controlli diventano più laschi, diciamo, usiamo questo termine, Bruno Giordano. E dunque che cosa si dovrebbe fare? Dove dovrebbero intervenire gli ispettori? In che fase di questa filiera?
Quando si parla di ditte esterne vuol dire che c'è un contratto di appalto o di subappalto. Il tema è sempre quello di controllare il committente e la ditta appaltatrice o subappaltatrice, perché la compresenza nello stesso luogo di lavoro di dipendenti di varie ditte a qualsiasi titolo crea un rischio interferenziale, cioè una sinergia dei rischi, una moltiplicazione dei rischi, perché ciascuno non conosce i rischi dell'altro. E questo credo che è quello che sia accaduto a Calenzano e che purtroppo forse è accaduto anche oggi. La valutazione economica purtroppo certe volte, anzi spesso, prevale sulla valutazione tecnica e qualitativa della manutenzione, dell'appalto, del subappalto. Cioè si cerca di risparmiare appaltando i lavori all'esterno, subappaltandoli o comunque affidandoli in outsourcing, e per risparmiare si erode il costo della sicurezza e quindi i risultati sono questi.
Eh sì, dottore, sono parole come in un grande ritorno che ci ritroviamo sempre, temi che ci ritroviamo sempre a commentare e ci fanno tornare in mente quel referendum della CGIL, proposti della CGIL che alla fine non sono passati in questa primavera.
E purtroppo dobbiamo constatare che, tranne in un caso, tutte le stragi che abbiamo avuto in 2 anni, cioè da Brandizzo a Suviana, a Casteldaccia, all'Esselunga di Firenze e quant'altro, hanno tutto un unico comune denominatore. Erano lavori eseguiti in appalto o in subappalto.
La
Questo
catena degli
evidentemente.
appalti è a cascata, che ci ritroviamo sempre qui a sottolineare e a commentare con i rischi che porta con sé. Ha citato le stragi di questi ultimi anni e dunque forse ci ha anche già risposto, dottor Giordano, perché così tante stragi con più di tre vittime, o almeno con almeno tre vittime sul lavoro in tempi recenti?
Allora, innanzitutto, ogni giorno c'è una media di 3 morti al giorno, quindi ogni giorno è strage, anche se in 3 luoghi diversi, ma poco
Certo.
cambia dal punto di vista delle vittime. E gli omicidi colposi plurimi, quindi queste che chiamiamo tecnicamente stragi, sono degli omicidi colposi plurimi, dimostrano innanzitutto che non è vero che queste cause sono dovute alla distrazione del lavoratore. Perché questa è la prima colpa che viene dato alle vittime. È quasi paradossale, ma nel mondo dell'infortunistica, del lavoro, prima cosa si pensa a quale può essere la colpa del lavoratore. Bene, la distrazione o la disattenzione del lavoratore può valere per un singolo fatto, non per un gruppo di 3 persone, 5 o 7, come è avvenuto a Sugliani. Non esiste la distrazione di 5 persone contemporaneamente. E quindi vuol dire che bisogna puntare l'attenzione sull'organizzazione del lavoro, cioè sui sistemi di prevenzione e di organizzazione della sicurezza che comprendono innanzitutto una vera formazione, non una formazione fatta sulla carta con i falsi attestati, come spesso avviene, e una pianificazione del lavoro dal punto di vista del processo produttivo o della logistica o dei materiali che vengono usati. Ricordiamoci che quando c'è un'esplosione, come è accaduto oggi, vuol dire che ci sono delle materie o delle sostanze che sono a rischio di esplosione o deflagrazione. E non è semplicemente colpa delle persone o delle macchine o degli impianti, ci sono anche delle responsabilità in chi usa dei materiali o delle sostanze chimiche e deve istruire, addestrare le persone che ci lavorano. Ricordiamoci che per esempio a Calenzano, oltre che un'esplosione e 5 morti, c'è stato un rilevante danno per l'ambiente, per il territorio, per la collettività.
Eh sì.
Non è semplicemente questi incidenti sul lavoro, questi sono fatti che riguardano l'ambiente, la collettività e quindi anche la
La sicurezza collettiva, certo.
allocazione dove avviene.
Bruno Giordano, grazie mille per essere stato con noi, come sempre. Era Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, docente universitario, già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dunque, notizie e aggiornamenti sulla dinamica di questa ennesima strage sul lavoro, questa volta a Marcianise, in provincia di Caserta, nel corso dei nostri prossimi spazi di informazione, già a partire dal giornale radio delle 22:30. Prima di lasciarvi, prima di chiudere con questa puntata dell'Orizzonte delle 20, però apriamo una finestra per gli aggiornamenti su un'altra grande notizia che si è sviluppata e salita molto nelle ultime ore. quella che riguarda la tensione di nuovo alta tra Russia e paesi europei della NATO. Perché vi abbiamo raccontato che oggi c'è stato uno sconfinamento di jet russi nei territori, nei cieli dell'Estonia, quindi in territorio NATO. Adesso notizia che altri jet velivoli russi avrebbero sorvolato una piattaforma nel Baltico, una piattaforma polacca se non sbaglio. Ne parliamo con Giovanni Savino, storico, professore all'Università Federico II di Napoli. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Cosa sta succedendo, Savino?
Ma in realtà noi stiamo assistendo a qualcosa che è una sorta di test per quelle che sono le capacità difensive della NATO e in subordine dell'Unione Europea. Mosca considera che in questo momento sia l'Unione Europea e una serie di paesi tra di essa, tra cui l'Estonia e la Polonia, a essere i principali avversari del Cremlino e i principali sostenitori dell'Ucraina nella guerra attuale.
L'altra notizia ancora non vi avevo dato, sempre in aggiornamento, è che l'Estonia avrebbe chiesto, proprio come fatto dalla Polonia nei giorni scorsi dopo lo sconfinamento dei droni russi in territorio polacco, anche l'Estonia avrebbe chiesto la consultazione della NATO, degli alleati ai sensi dell'articolo 4 dell'Alleanza Atlantica. E dunque, professor Savino, in base a quello che diceva lei, stiamo assistendo a un gioco di provocazioni e test reciproci?
Sì, anche perché, e qui attenzione perché le parole ovviamente possono essere interpretate in un altro senso, a Mosca quelle che sono le dichiarazioni che vengono fatte dai vertici della Commissione Europea, soprattutto von der Leyen e Callas, vengono interpretate come delle minacce a quello che è il regime putiniano. E quindi questo tipo di parole viene utilizzato come motivazione per poter provare a fare questi sconfinamenti con l'idea di dire vabbè, ora che fate? Cosa volete fare? Davvero volete farci la guerra? Davvero siete pronti a tutto? E qui insomma la palla poi passa a quelli che, più che alla Commissione Europea, a quelli che sono i vertici politici e militari dei vari paesi che fanno parte dell'Unione Europea.
E anche alla coalizione dei volenterosi nello specifico, immaginiamo. Professor Savino, di fronte a questo scenario che lei ci descrive in maniera precisa, c'è un'incognita, l'incognita dell'incidente. Man mano che si alza l'escalation, si alza anche la possibilità di un incidente e dunque di un precipitare delle cose. Siamo in quell'ecosistema?
Sì, siamo in quell'ecosistema e qui sarà molto importante capire anche quale sarà la posizione americana, nel senso che in questo momento Trump pare abbia constatato il fallimento della propria strategia, no? Lo diceva nel vertice con Starmer in Gran Bretagna, però al tempo stesso non è chiaro che cosa voglia fare. In più faccio una considerazione su quelle che sono state le misure adottate oggi nel nuovo pacchetto di sanzioni verso la Russia. Ormai siamo intorno alla ventina di pacchetti, e però ora si sembra che si stia allargando il fronte e queste misure sembrano andare incontro un po' anche alle richieste di Trump, perché sono previste misure sanzionatorie anche nei confronti di Cina e India qualora commercino proprie imprese gas e petrolio russi. Insomma, sembra che l'Unione Europea non abbia ben chiaro quale strategia debba seguire. La Russia vuole provocare ed è intenzionata a provocare, e gli Stati Uniti al momento restano alla finestra. Questo è un pericolo.
Chiarissimo. Grazie, professor Savino, per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Alla prossima, professor Giovanni Savino, storico dell'Università Federico II di Napoli. Doveroso strappo alla regola rispetto al nostro copione solito dell'orizzonte delle 20 del tema di approfondimento della giornata, perché appunto le notizie si rincorrevano e stavano salendo di ora in ora. Era giusto e doveroso darvi un aggiornamento anche in questo senso, come doveroso adesso proporvi anche la canzone per la Global Sumud Flottiglia, la rubrica a cura di Claudio Agostoni. Sentiamo oggi chi ci ha voluto lasciare una canzone per accompagnare il viaggio delle barche verso Gaza.
Mi chiamo Gabriele e sono ricercatore. C'è una canzone a cui penso spesso quando ho notizie delle atrocità che avvengono nel mondo. È Mort les enfants di Renaud. È un valzer dedicato a tutti i bambini e le bambine, dalle Americhe all'Asia, dall'Africa all'Europa, che muoiono. Per la guerra, quella dei loro padri, per l'inquinamento, per l'odio. È una canzone che denuncia l'impotenza, se non la colpa, delle istituzioni, e allude all'esasperazione dei popoli spinti a ribellarsi, a volte ahimè tramite la violenza. Spero che iniziative umanitarie possano essere un'alternativa pacifica per il cambiamento.
Si conclude qui anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo lunedì, come sempre, con l'Orizzonte e poi con l'Orizzonte delle 20. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero.